Oh, allora, credevo ci fossero più messaggi dopo la mia tirata sul centenario del PC. Ne è arrivato solamente uno che mi ringrazia per la riflessione. Grazie a te per i ringraziamenti, caro Tiberio. Comunque, ridò il numero di WhatsApp, vi vedo timidi questa sera. 342 80 81 04 111. 342, che perché è cambiato da poco, 342 81 04 111, e aspetto i vostri commenti anche sulla prossima notizia, perché è una notizia, insomma, a cui tengo particolarmente. Voi sapete, siamo naturalmente una radio regionale, sia pure all'interno del circuito di Popolare Network, ci occupiamo prevalentemente di Toscana, ma sapete anche che Senza Sconti guarda anche a quello che accade naturalmente ovunque il paese, siamo in Italia, e poi rispetto ai fenomeni di cui andremo a parlare, evidentemente le frontiere non esistono, tanto meno quelle regionali. Cosa succede? Succede che è in corso un processo di cui nessuno parla, un processo di cui trovate pochissima traccia in rassegna stampa, che è però il secondo maxi processo della storia d'Italia. 300 imputati, 400 capi di imputazione, sono 600 gli avvocati difensori. Il processo si chiama Rinascita Scott, è in corso nell'aula bunker di Lamezia Terme, e qui sotto la lente di ingrandimento e sotto il vaglio naturalmente dei giudici ci sono alcune tra le indrine più potenti dell'Andrangheta e le loro ramificazioni nell'Italia settentrionale, in particolar modo in Lombardia. Per parlare di tutto questo siamo collegati, e ringraziamo, con Claudio Cordova. Buonasera Claudio.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Giornalista, direttore del Dispaccio, lo ricorderete perché qualche tempo fa abbiamo presentato insieme il suo libro Gotha, che è proprio sui rapporti tra l'Andrangheta e la massoneria più o meno deviata, ecco. Allora Claudio, innanzitutto questo processo cos'è, che importanza ha?
È un processo importante innanzitutto numericamente, e questo già non è un dato così diciamo da sottovalutare, perché come dicevi bene tu in fase di presentazione è il secondo maxi processo della storia d'Italia. Mette insieme tutta una serie di componenti, la componente dell'ala militare dell'Andrangheta, in particolare della Cosca Mancuso, che è una delle famiglie più potenti dell'Andrangheta, e tutti i coinvolgimenti che ha l'Andrangheta da sempre, altrimenti non sarebbe l'Andrangheta che conosciamo oggi, capace di infiltrarsi in ambienti apparentemente inaccessibili, presente in tutti i continenti. E quegli ambienti sono il mondo dell'imprenditoria, il mondo della politica, il mondo appunto affaristico, il mondo anche del sociale, quindi dell'economia, ma anche il mondo ovviamente della massoneria deviata, che è un po' quel tavolino attorno a cui si siedono figure anche qui che apparentemente non dovrebbero avere niente a che fare tra di loro, quindi professionisti, imprenditori, politici e quant'altro, e pezzi importanti dell'Andrangheta, perché è chiaro che a questi livelli possono accedere solo i capi carismatici dell'Andrangheta, ed è ovviamente un processo che porta con sé anche un aspetto proprio storico, il cui esito ovviamente segnerà, secondo me, anche quello che sarà il futuro della lotta all'Andrangheta.
Perché se ne parla così poco, secondo te? Perché questa impressione, insomma, quasi non esistesse a livello nazionale, non è stata a traccia praticamente?
Devo dire che questo mi amareggia, ma non mi sorprende. Io ho scritto un libro proprio su, diciamo, il cui fondo è esattamente questo. La Calabria è stata, ma non da oggi, da almeno dalla fine degli anni 60, un laboratorio criminale. Un laboratorio criminale dove sperimentare le peggiori alleanze, dove ci sono stati pezzi di destra eversiva, pezzi di servizi segreti, pezzi di massoneria, uniti ovviamente all'Andrangheta e alla politica del tempo e di varie epoche, eppure non lo sa quasi nessuno. Noi conosciamo la trattativa Stato-mafia, quella per intenderci del generale Mori, ma io vi potrei fare almeno 3-4 esempi di forse anche di più di trattative Stato-Ndrangheta che riguardano anche il caso Moro, che riguardano la stagione dei sequestri di persona, eccetera eccetera, eppure di tutto ciò nessuno sa nulla, quindi non mi sorprende questo cono d'ombra informativo. Io ricordo che il procuratore, l'ex procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, coniò proprio questa espressione di cono d'ombra informativo, ovvero sia non si riesce purtroppo a far passare fuori dai confini regionali quello che è l'andrangheta, che non è assolutamente una storia solo calabrese, ma è qualcosa che ha segnato appunto la storia d'Italia. Purtroppo però l'andrangheta è un qualcosa anche di difficile da spiegare, ed è difficile da facilitare la narrazione. La nostra narrazione, soprattutto a livello nazionale, è distinta tra buoni e cattivi, sostanzialmente. Siccome purtroppo questa distinzione nell'andrangheta e nel mondo calabrese, nel mondo criminale calabrese, non è così netta, ma il colore predominante è il grigio, è anche molto difficile sotto il profilo narrativo raccontarla. Poi ovviamente ci sarebbero tutta una serie di altre motivazioni che vanno anche a toccare ovviamente il fatto che la Calabria sia una terra periferica, che elegge pochi parlamentari, povera e quant'altro. Quindi,
allora, diciamo, elegge pochi parlamentari, però cioè, di oggi questa notizia, casualmente, no? Questa notizia degli arresti intorno, diciamo, all'UDC, no? Che ha portato anche alle dimissioni del segretario nazionale dell'UDC, Lorenzo Cesa, che è però solamente indagato, mentre è finita ai domiciliari il segretario regionale dell'UDC, ex assessore al bilancio attuale Francesco Talarico, è finita ai domiciliari. E insomma, è un'inchiesta anche questa molto, una maxi operazione, 48 arresti, 13 in carcere, 35 a domiciliari. E questo capita, guarda caso, maliziosi potrebbero dire, proprio nel momento in cui l'UDC è uno dei ventri molli, no, della crisi parlamentare che si sta consumando nell'asse Montecitorio, Palazzo Chigi e Quirinale. E allora è vero, è periferica, però uno, come diceva Andreotti, a pensar male.
No, ma attenzione, è apparentemente periferica. Io ripeto, ho scritto un libro per pensare di dimostrare quanto invece non lo sia, e non solo adesso, ma già da 40-50 anni a questa parte, perché il caso di oggi con CETA e l'UDC segue solo l'ultimo di tanti casi in cui la Calabria, geograficamente apparentemente periferica, in realtà è centrale. Non dimentichiamoci che qui a Reggio Calabria è stato imputato e condannato recentissimamente un ex ministro degli interni come Claudio Scajola. Non dimentichiamoci i collegamenti con la Lega, e potrei continuare per diverso tempo con gli esempi. Quindi la Calabria è apparentemente periferica, ma è assolutamente centrale. È, secondo me, la domanda che mi facevi prima, ovvero sia non ne parla nessuno, è esattamente una faccia della medaglia. Non ne parla nessuno, proprio per questo è terreno fertile per affari, alleanze, legami molto molto importanti, che poi non vanno né in passato né nel presente a incidere solo sulla Calabria, ma anche sugli aspetti della vita nazionale. E ripeto, questo è un qualcosa che lo si può dire almeno dalla fine degli anni 60. Anzi, posso dirvi che forse oggi si sta finalmente iniziando a parlare un po' di 'ndrangheta, ma fino a un decennio fa l'andrangheta era veramente
era completamente sconosciuta. No, è balzato proprio all'occhio, perché leggevo poco fa la dichiarazione di Di Maio, che dice: no, ma io con questi indagati noi non tratteremo mai. Quindi è una, ancora una volta, un'inchiesta che è apparentemente periferica, di cui anche di questa poi insomma si parla poco, che però impatta immediatamente in una questione centrale, che è quella della crisi di governo. Va bene, Claudio, intanto grazie per averci permesso di inquadrare la la questione. Torneremo su questa vicenda, perché siccome non ne parla nessuno, cercheremo di parlarne noi, nel nostro piccolo.
Grazie,
no?
Grazie a voi, anche perché non dimenticatevi che l'Andrangheta è ovunque.
Ah beh, sì, sì, assolutamente. Noi lo raccontiamo spessissimo, su questo l'ho detto in... se hai ascoltato l'ho detto anche in premessa, no? È una cosa che non, evidentemente non ha confini, e allora ci interessa, ci appartiene, per cui lo racconteremo anche grazie al tuo contributo. Grazie Claudio, buon lavoro. Naturalmente ricordiamo il tuo libro Gotha, che naturalmente si può trovare nelle migliori librerie anche online, per cui buon lavoro a te, buona serata.
Grazie, buon lavoro, a presto.